טוב, צדיקים, ברוך השם, אבי אמונא נובא פרשה, אבי אמונא נובא סטימנה, בעזרת השם יתברך, קוויסטו שבת לג'רמו לפרשה די ויחי, ויחי, אל האולטימה פרשה, דליברו בראשית, כיווינא קיאמתו אנקה ספר הישר, דליברו דלדיריטי, כולי כאנדבנו דיריטו, אברהם, יצחק, יעקב. וקווסטה פרשה אלה כיוזורה, סיכיוזי כל למורת די יעקב אבינו, אהנקן אלפינו די יוסף. עדי של הפרשה, ויחי יעקב, פרימה די פלר עשו למורת, עדי של הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב אבינו, אביסוטו, אנג'יטו, פרדישסטה אני. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים וארבעים שנה, וארבעים ומעט שנה. יעקב, לסואביטה, פורנו, צ'נטו קוארנטה, סטה אני. היא באמת צדיקים. לפרימה דומנדה כסיקי דקווי, דרכי מידי ברקונטרי, כי יעקב אביסוטו אנג'יטו דשסטה אני, לספיאמו. דרכי לספיאמו. וכן לפרשה סקורצו, כואנדו לתורתיה רקונטטו, כי יעקב אשזו האג'יטו, שסקריטו כי יעקב אבינו אביבה צ'נטו טרנטה אני. קווינדי, סיתו מידי שכי יעקב אבינו אביבה צ'נטו טרנטה אני, כואנדו לתו אנג'יטו. ימורטו, כואנדו אביבה צ'נטו קוארנטה סטה אני. הסוד של המתמטיקה, צ'נטו קוארנטה סטו, מנו צ'נטו טרנטה סטו, סט דיש סטה אני, אינו יספיאמו, כן לתורה, ניסונה פרולה, או ניסונה לטרה, או ניסונה קוז, אף הוסקריטו קוזי, סי לתורה, מדי שכלוי אביסוטו פר, דיש סטה אני, נג'יטו צ'ה, ון רג'ון פרקי סקריטו קוזי, אני באמת, אני מדרש רקונטה, כי יעקב אבינו הפיאנטו, הפיאנטו טנטו, דל מומנטו כלוי הסבטיטו דל המורטה די ג'וזפה. פרוונטי דוי אני, יעקב הפיאנטו. אני של מדרש פרקי פיאנג'ווה יעקב, אני של מדרש אוביו פרל מורטו, פרונונר הקוזי פרל מורטו, פרל פנסיירו קואלה פקאטו אופאטו, כי הפרובוקאטו למורטה די יוסף. עברו, כסגורו, כאומנקנצה דומפיליה ומה הסיעה, כנוסו של רמאי הניסונו דעם ישראל, הוא נקוז הדורה. רואי יעקב פרוונטי דוי אניסטיין לוטו, די של מדרש עברו כלוטו יפר אל מנקנצה דלפיליה פרו, ללונגצה די קווסטו לוטו, ירפיו אין לקומפרנציון אידי, רוז בליאטו, פוקנו פויסה כסות של קוזי. היא באמת שהוא מדרש כרקונטה, כי יעקב עבור הרשבות עונה פרופציה, כסיטוטי לסויפילו ויברנו, כואנדולו יצרה מורטו, ולידיר כאילו ים בין פרדיסו. אסחס ושלום, מונו דה לסויפילי מורירנו, פרימה כאילו היא מורירה, ולידיר כאילו נדיריטו על פרדיסו. אפוקוסטו יעקב, הפיאנטו, קוזיטנטו, צ'רקנדו דיקפיר, דו ואז בליאטו. יהיה למדרש דישה, כי יעקב אפטרובטו פורצה דו אפקטי. פורצה, או כמיסון אוספוזטו קונדוי סורל, שאון הלכה, הוא רומו נופוספוזר ודוי סורל, יעקב סיספוזטו קונדוי, קון רחל, אילאה. או פורצה, פו ישראל, סגונדו רג'ונמנטה, כאו גודוטו אין לקזה דילבן, דקולקוזה כנונה רמיו. ידי בידי, דפרים הרג'ונמנטל פוסיה מוקפיר, אונו, מייסיה, הפוטו, הפורטו, פרביטו, הספספורת הקונדוי סורל, הפורצי, קווסטו, פרסו, פרקת, אגב. וכלוי, נטוטי לאני, קרן, לקזה די לבן, פורצי הגודוטו די קולקוזה סנצה פרמסו, כנונה רסו. כמו כדי של מדרש, קווסטי דוי פנסיירי, ארנו פה, מולטו פזנטו סובילוי. אפו קווסטו, קונדו לוי אביסטו, ha visto finalmente Giuseppe che era vivo, ha capito che non ha peccato, ha capito che Bezrat Hashem anche lui andrà in paradiso. E dicono ai maestri che questi 17 anni erano così buono. Il Rabbeinu Yechiel del Tosafot, lui dice che le 17 anni erano. Lui ha sofferto, perché noi sappiamo che Jacob ha sofferto tanto nella vita, tanto, 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 tanto. Il suo fratello Esav, e dopo di Lavan, e dopo la storia con Dina, e dopo la morte della sua moglie, e dopo la storia di Yosef, quanto sofferenza ha sofferto, dice Rabbeinu Yechiel. Che per tutta la sofferenza che lui ha sofferto, lui ha ricevuto pagamento 17 anni così buono che hanno fatto dimenticare tutta la sofferenza che lui ha avuto. E per questo c'è chi dice che quando uno termina la vita con anni buono, quando il fine è buono, anche se l'inizio era difficile, però quando il fine è buono, la bontà del fine fa dimenticare tutta la sofferenza che c'era all'inizio. E questo è quello che noi diciamo che Bezrat Hashem, quando arriverà il Mashiach, sarà la stessa cosa. Il popolo ebraico, sì, questo venerdì sarà Betevet, un digiuno. È il primo digiuno dell'anno che digiuniamo per la distruzione del Bet HaMikdash. Cadrà venerdì, inizierà alla mattina e terminerà l'uscita di stelle. Sarà Shabbat, terminerà con il Kiddush. Che Bezrat Hashem faremo venerdì sera. E dice il Hatam Sofer: questo digiuno è importante, importante. È molto importante questo digiuno. Ma parentesi, c'è un Hatam Sofer che dice che Yaakov Avinu, nella nostra parasha, lui muore. Dice il Hatam Sofer: quanto è morto? Dice Chol HaMoed Sukkot. È morto Yaakov Avinu. Invece, quando fu seppellito? A 10 di Betevet. Quindi la seppellizzazione di Jacob Avinu. Sì? Quando lui fu seppellito, quando è? Asara Betevet. E poi questa parasha sempre è intorno di Asara Betevet. Perché noi sappiamo che sono passati tanti giorni del giorno che Jacob è morto, no? Lui fu mummificato, sì? Hanno pianto. E per me questo giorno è importante. Rimane sì che Asara Betevet viene scelto. Se questo anno arriverà il Mashiach, sì o no? Per questo ogni ebreo deve cercare in questo digiuno digiunare. Ovvio, si la può salutamente, se Hashem non la può, ovvio che non si può fare una cosa che mette la salute in pericolo. E questo tzedikim è una cosa importante. E il Degel Machaneh Efraim dice che qualsiasi sofferenza che un ebreo soffre nel mondo è perché la Shechinah sta soffrendo, la presenza divina sta soffrendo, HaKadosh Baruch Hu sta soffrendo. Qual è la sofferenza di HaKadosh Baruch Hu? Molto semplice. Quando un creatore ha creato un mondo e non viene riconosciuto per questa creazione, quanto sofferenza è? Immaginate mai sia un padre che ha fatto figli e questi figli non riconoscono il loro padre? Si può dare a questo padre una punizione più difficile di questo? E questo è il Be'emet la tzar della Shekinah, la sofferenza di Hashem, è il padre che ha creato e non tutti riconoscono, non tutti riconoscono la sua creazione. E questo è lo che noi vogliamo il Mashiach, Vera'u kol ha'aretz ve'beti betefilah lekarei lechol ha'amim, tutto il mondo. Ebrei, non importa, riconosceranno una cosa, che Hashem ha creato il mondo. Comunque, tzadikim, dire dalle maestri che dopo che arriverà il Mashiach, ci sarà così bontà, ci sarà così felicità, che noi dimenticheremo tutte le sofferenze di tutti questi 1.000 di anni, 2.000 anni casi che sono passati. 2 anni di sofferenze, quanto ebrei sono morti, quanto malattie, quante cose, quante storie. E mai si per quando arriverà il Mashiach, ah, che felicità sarà, come Jacob Avinu. Gli ultimi 17 anni erano così buono che lui ha dimenticato tutto, tutto la sofferenza. I Be'emet, in questo parasha leggiamo anche l'Haftarah. E sempre la parasha e l'Haftarah è collegato. E questo Haftarah, in questa parasha, e Vayikrevu Yemei David Lamut, si stavano avvicinando i giorni in cui Davide, il re Davide, il famoso re Davide, avrebbe dovuto morire. E la nostra parasha, esattamente le stesse parole. E si stanno avvicinando le giorni dove Israele, chi era Israele? Yaakov aveva bisogno a morire. E c'è chi dice che per questo questa Haftarah viene letto qui. E anche nelle due parti c'è una cosa in comune. In questo parasha David HaMelech e l'Haftarah dal suo testamento di lui sta per morire e dice: ti do la mia tzeva'ah, ti dico quello che deve fare. La stessa cosa Jacobino qui nella parasha, prima di morire sta dando il suo testamento. Fra parentesi, solo per curiosità, sia nel testamento di David e sia nel testamento di Jacob non si parla di soldi, no? Uno può pensare, si dà un testamento, quella è la prima cosa che scrivi. Questa casa a questo figlio, questo soldi a questa figlia, quello da qui, quello da là. Però no, tzaddikim. Questa gente materiale pensano di questo. Gente spirituale non parlano di soldi in un testamento. Perché non è quella l'importanza. Anzi, Jacob Avinu sta dando qui benedizioni uno dopo l'altro. Ebbene, anche questa parasha è molto interessante. Vediamo come Jacob Avinu sembra sta spezzando il popolo in 12 parti, perché dice ogni tribù ha la sua importanza. E vediamo anche che lui viene associato, qualche tribù vengono associate anche ad animali, sì? Yehuda, leone, sì? Dan, scusa, Naftali, Ayala, le bambi, sì? Dan, il serpente. Vediamo qui Yosef il toro. Vediamo qui che ogni tribù viene associata a una cosa diversa. E Bemet, è molto, 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 molto particolare questa cosa. Immaginate che uno ha 12 figli e prima di morire deve dare una benedizione a 12 figli, però a ogni figlio dà una benedizione diversa, no? Noi di solito che facciamo? Diamo a tutti la stessa benedizione, che vuoi salute, vita, parnassà, famiglia, serenità, pace, eccetera, eccetera. Poi Jacob Avinu non fa questo. Non c'è una beracha per tutti. Ognuno riceve la sua beracha specifica. Perché? Perché ognuno ha il suo modo come lavorare a Hashem. Ognuno ha un rapporto diverso con Hashem. C'è diversità dentro il popolo. Non è ognuno la stessa, tutti sono la stessa cosa. C'è il modo di Shimon, c'è il modo di Naftali, c'è il modo di Zebulun che va a lavorare, c'è il modo di Issachar che lui studia, c'è il modo di Yehuda che deve governare. Quello che è molto, molto interessante è che prima che Jacob inizi a separare, perché sì, sta separando il popolo, quando tu dici che ognuno è unico, ognuno ha un compito diverso. Sembra che stai separando il mondo e il popolo. Però prima di dare la separazione, come inizia? Vaikra Yaakov el banav, vayomer he'asefu. Riunetevi. Venite insieme. Ikafzu veshim'u. Raccoglietevi e ascoltate. Dire, maestri, ci sono differenze dentro il popolo. Però le differenze possono essere visto solo dopo una reazione di unione. E per questo Jacob inizia con unione, e asefu, dovete unire, i kavezu, dovete essere insieme. Perché il popolo è un popolo unico, non può essere separato. Dopo che il popolo capisce questo, che il popolo deve essere unito, deve capire anche il secondo messaggio, che c'è diversità, non siamo tutti uguali. Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno ha il suo modo di lavorare e non c'è uno che ha ragione, non c'è uno che ci ha sbagliato. Dobbiamo riconoscere la diversità di ogni tribù, però solo dell'inizio. Capiamo che c'è unione e non al contrario, perché se uno inizia a parlare di diversità prima che parla di unione, Chas v'Shalom rischia mai arrivare alla unione. E questa forse è una delle lezioni più importanti che HaKadosh Baruch Hu, che Jacob Avinu, scusa, dà in questa parasha. Prima unitevi e sarete insieme. E dopo sì, potete accettare la diversità di ognuno. Poi la diversità è solo una reazione all'unione e non al contrario. Perché se c'è diversità all'inizio e di questa diversità vuoi fare un'unione, sarà molto molto difficile. Però oggi voglio parlare di un'altra cosa. Giacomo Avinu muore, viene seppellito, viene anche mummificato, fra parentesi non è la stessa mummificazione che si faceva all'egiziano, Chas v'Shalom, che si toglie gli organi, non è questa mummificazione. Secondo la maggior parte dei commentatori si parla di una mummificazione totalmente diversa. Anche che Cic sostiene che secondo il Zohar, e noi sappiamo che il Zohar è così è, non era, non è questa mummificazione. Anche Rashi dice che la mummificazione dice Bosse Mirkachat, era un tipo di profumo, di balsamo, per ormai sia, non è che Yaakov hanno tolto il suo organo come si fanno agli egiziani. E comunque tutti i fratelli vanno a seppellire Giuseppe, e quando loro ritornano succede una cosa interessante. Voto merule Yosef, Anna, Sana, Pesha, Achecha, Vechatatam, Irag e Malucha, le fratelli digano, ti prego, dimentica la colpa dei tuoi fratelli, il loro peccato, perché essi ti hanno fatto del male. Di che peccato stiamo parlando? Della vendita. I fratelli chiedono scusa a Giuseppe e perdonaci per la vendita di Giuseppe. È la prima domanda che si fa, che si sono svegliati adesso, dopo che papà è morto. 17 anni che loro sono insieme con Giuseppe. Abbiamo detto, i fratelli vivono 17 anni insieme con Giuseppe, con unione, con fratellanza, con amore, prima che muore Jacob e loro padre. Perché solo dopo quando che il padre è morto, loro si ricordano chiedere scusa per questo atto. Dove eravate a 17 anni? Perché non avete chiesto scusa? As le maestre dicono che ci sono due cose perché loro hanno fatto questo. La prima cosa, il Midrash racconta, che dopo che sono andato a seppellire Giuseppe nella grotta della Machpelah, scusa, Jacob, nella grotta di Machpelah, ha chiesto Yosef, quando ritorniamo voglio fare un piccolo giro. Giro? Dove vuoi andare? Voglio andare là dove mi avete buttato prima di vendermi, là. Voglio andare a vedere il buco là dove c'erano le serpenti. Fratelli non capiscono che succede. Adesso vuole vedere questa cosa. Là. Ritorniamo a Egitto, no? Tu sei il re d'Egitto, c'è carestia, tu devi gestire il mondo. Che andiamo a fare giro adesso lungo? Sì, voglio andare là a vedere. E quando lui è arrivato là, a questo buco famoso, che le maestre dicono, mai nembo, non c'era acqua in questo pozzo, perché c'erano serpenti. Nachashim akravim, i Bemet, abbiamo già raccontato che quando Giuseppe è caduto in questo pozzo, lo hanno venduto per 20 monete. E abbiamo già detto che 20 monete è sotto costo. Perché il valore di un schiavo, non Yosef, l'uomo più bello nel mondo, il più saggio, un schiavo sono 30 monete. Invece Giuseppe viene venduto per 20, abbiamo anche spiegato perché. Perché solo della paura, delle serpenti, delle scorpioni, Giuseppe è divenuto blu. Sembrava un uomo mezza morto già. Quando si vedeva Giuseppe dentro il pozzo pensavano che lui è mezza morto. Ma questo hanno venduto per 20 monete. Ma pensi c'è una Gemara che si dice che quando un uomo cade in un pozzo di leone, per esempio, un buco dove ci sono leoni, e noi non sappiamo se lui è morto sì o no, come dobbiamo considerare che uno che è caduto in un buco dove ci sono leoni è considerato morto o vivo? Dice la Gemara, è considerato vivo. Perché? Perché forse le leoni hanno mangiato oggi. E i leoni che hanno mangiato non uccideranno un uomo, uccideranno solo quando ha fame. Quindi se noi non sappiamo, non abbiamo modo di controllare perché il buco è troppo profondo, non consideriamo che l'uomo è morto. Dice la Gemara, però se un uomo cade in un pozzo, in un buco dove ci sono serpenti e scorpioni, come le dobbiamo considerare? Dice la Gemara, dobbiamo considerare che è morto. O che il scorpione o il serpente, fame e non fame, quando lui vede un cosa straniero che è caduto, sì, solo immaginate questa shock, il serpente vede questo movimento, il scorpione vede questo movimento, subito va a uccidere. Yosef ritorna a questo buco per fare una cosa, per fare una beracha. C'è una beracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, שעשה לי נס במקום הזה, כי מי עפתו הוא מירקולו אין קוויסטו פוסטו, ונבראו כפו סלווטו, אין מודו מירקולוזו, כואנדו לוי ריטורנו אין קוויסטו פוסטו דו ופו פאטו אל מירקולו, אהון אובליגו בנדירה השם, נירציארי ריקונושר אל מילקול כפו פאטו. E per questo le fra Yosef, quando ritorna a Egitto, prima di ritornare, dice: voglio andare là. Il problema è che le fratelli, quando hanno visto come lui ha benedetto con così gioia, hanno capito che Yosef non ha dimenticato la storia. Se lui riesce a ringraziare così tanto per questa sofferenza che lui ha sofferto, vuol dire che lui nel cuore ancora la sente. Però non è terminato là. C'era un'altra cosa che ha fatto sospettare le sfratelli. Quando sono ritornato a Egitto, di solito, di Shabbat, tutti pranzavano insieme. Yosef chiamava Yaakov e tutta la famiglia alla tavolo, metteva Yaakov al capotavolo, il padre, e tutti i fratelli seduti affiancati. Dopo che Yaakov è morto, Yosef non ha invitato più le fratelli. Mentre le fratelli, perché lui non ci invita più? Perché quando papà era vivo ci invitava, adesso non ci invita più? E lui è ancora arrabbiato su di noi. Non ha dimenticato la vendita che abbiamo fatto. E per questo, queste due cose che hanno visto, perché voi sapete la testa dell'uomo come lavora, no? Ah, è andato al pozzo, non ci invita. Perché? 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 E loro sono arrivati alla conclusione che lui è ancora arrabbiato. Ma parentesi, perché non ha invitato loro? Mi è molto semplice. Perché quando Jacob era vivo, era molto chiaro chi si siede su capo tavolo. Papà, tutti i fratelli fiancati. Ha detto Yosef, adesso che papà è morto, se io invito le fratelli, chi si mette su capo tavolo? Io, che sono un re, che è l'onore del re, sa capo tavolo, non può essere affiancato. Reuven, che è il primogenito, forse lui deve essere capo tavolo. Yehuda, che lui è il tribù del re del popolo ebraico futuro. Ha detto Giuseppe, no, 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 io mi ricordo quando c'è gelosia dentro casa, io ho già visto nella casa di mio padre, che quando uno viene trattato in modo diverso, questo crea odio e gelosia. Per non cadere in questo problema politica, non ci invito più nessuno, non devo pensare, sarà io al capotavolo, sarà Reuven al capotavolo, sarà Yehuda al capotavolo. Però le fratelli, come sempre, la testa lavora a volte troppo, invece di pensare la risposta semplice che Yosef non vuole cadere in un problema politica, hanno pensato, no, lui non ci vuole bene. E per questo lui non ci ha invitato. E queste due cose hanno portato le fratelli a venire a chiedere scusa. Il Midrash dice che loro hanno chiesto alle figlie di Bilhah di andare a chiedere scusa. Qual è la storia di Bilhah? Noi sappiamo che Giuseppe, lui è cresciuto orfano, perché quando lui aveva 8 figli, 8 anni, la sua madre Rachele è morta. E quando la sua madre Rachele è morta, chi l'ha preso come madre? Bilhah, la concubina, no? Perché Yaakov si è sposato con Lea e la sua concubina Zilpa, la sua serva, scusa, e Rachele con la sua serva Bilhah. Quindi, se Rachele muore, la cosa più logica, chi fa crescere Giuseppe? La serva Bilhah. E per questo Yosef è cresciuta nella casa insieme con Dan, i Naftali, che sono le figlie di Bilhah, e anche con Beniamin. E per questo dicono i maestri che c'è chi dice che le fratelli avevano paura a chiedere scusa a Dio. Si è detto, chi più degno di Dan e Naftali, che sono cresciuto insieme con lui? E c'è chi dice addirittura, no, 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 Non hanno chiesto alle fratelli, hanno chiesto a Bilà stessa, alla madre stessa, per favore, tu sei come la sua madre, vai tu, andiamo insieme con te, preparalo tu. Quindi vedete la cena, tutti i fratelli presenti, più Bilà, c'è chi dice Bilà ha parlato, c'è chi dice Dan e Naftali ha parlato. E chi chiedono? Quali le parole che vengono usate? Anna! Sana pesha achecha, ti prego, Anna, fra parentesi la parola Anna, ti prego, è una parola che fino ad oggi quando noi facciamo Tahannun, quando chiediamo scusa per i nostri peccati, come iniziamo il Tahannun? Con la parola Anna, ti prego, Sana pesha achecha, dimentica la colpa dei tuoi fratelli o perdona la colpa di tuo fratello. Tra parentesi, anche il Kohen Gadol di Kippur, quando chiede scusa per il popolo ebraico, usa questa parola, Anna, sì? C'è chi dice perché? O che il Kohen Gadol vuole fare ricordare a Yom Kippur, vedete, come le fratelli hanno andato a chiedere scusa di Giuseppe, per fare ricordare che c'è fratellanza dentro Am Israel, quanto questa fratellanza è importante. Anna! Sana pesha achecha. Per favore, perdona. E come risponde Yosef? Questa è la cosa ancora più interessante. Giuseppe dice allora: non temete, perché sono io forse in grado di contrastarvi al posto del Signore? Il Signore desidera solo il vostro bene, sì? Ma io Al-Tirao, non avere paura, dice le fratelli. Voi dovete chiedere scusa, non avere paura. Attachate Elohim anni, sono io sotto Dio per dire a voi, per punirvo, sono io Dio per punirvo. Atem chashavtem alai lera, voi avete pensato di fare male. Aber Elohim, HaKadosh Baruch Hu, chashava le tova, lui l'ha pensato per il bene. Perché? Per poter dare vita a tutti voi, perché grazie alla vostra vendita io sono oggi il re dell'Egitto e io sono quello che dà cibo a tutto il mondo. Molto interessante questa risposta. Hatachat Elohim ani, sono io sotto da Dio. Fra parentesi, il Bala Turim dice che questa formula viene usata solo 3 volte nella Torah. Sono io sotto. La prima volta chi lo dice? È il padre di Giuseppe. Giuseppe, da dove ha imparato questa parola? Quando Rachel, la madre di Giuseppe, non entra incinta, lei viene a Jacob, dice: fai tu che avrò figli, prega per me, fai qualcosa, perché non ce l'ho figli? E quello risponde Jacob: attachat Elohim ani, sono io sotto Dio per dire che succederà. Che vuoi da me? Preghi, chiedi, che vuoi da me? Non è colpa mia. Stessa cosa, Yosef la inizia a usare anche qui. Attachat Elohim, sono io sotto Dio, posso io punirvi per il peccato che avete fatto? Kadosh Baruch Hu decide, non sono io. La terza volta, dice Bala Turim, viene usato con David HaMelech. E bene, se avremo tempo dopo parleremo su questo. Però prima di questo, voglio capire queste parole. Anna Sanna. Perché sono parole molto interessanti in ebraico. Sì, vediamo la differenza tra Anna e Sanna è solo la Shin, perché Anna, Aleph, Nun, Aleph, e dopo Sanna, Shin, Aleph, Nun, Aleph. Qual è la storia qui? Di Anna e Sanna. Rabbi Shimshon Miostropoli dice qui un grandissimo segreto. Lui era un grande, grande cabalistico. Si racconta che quando Yaakov, andiamo un po' dietro nel parashot, quando lui arriva per scappare dalla casa sua, per andare alla casa di Lavan, per scappare di Esav, là lui sogno, si indorme là e sogno. E là nel sogno lui vede una scala, il sogno famoso della scala. E là nella scala lui vede il primo Bet HaMikdash e la sua distruzione, e il secondo Bet HaMikdash e la sua distruzione. È il terzo Bet HaMikdash che rimane per sempre. Vede la distruzione di Babilonia, vede la distruzione delle Greci, vede la distruzione dei Romani, tutto lui vede. Però là lui vede un'altra cosa. lui vede il trono celestiale, Kiseh HaKavod. E là, quando lui vede Kiseh HaKavod del trono celestiale, lui vede quattro forme. Vede il leone, che è il re dell'animale salvatici. Vede l'aquila, che è il re delle volanti. Vede il toro, che è il re degli animali domestici. E vede l'uomo, la forma di un uomo, che lui è il re, tutte le creazioni, no? È l'uomo, come c'è scritto, quando Hashem ha creato l'uomo, ti ho creato per governare il mondo. Tu sei qui, quello che comanda. E la faccia dell'uomo, dice Jacob, era la faccia sua. Ebbene, si racconta che quando gli angeli sono scesi, loro sono scesi per uccidere Jacob. Hanno detto, come può essere che la faccia che sta sul trono del creatore sta dormendo? Un uomo che ha la faccia del trono del creatore può dormire? Sì, nella concezione dell'angelo non si capisce che vuol dire dormire. Tu sei capace di aiutare, fare buono, fare così tante cose, vai a dormire. Che utilità c'è quando stai dormendo? Sì, perché gli angeli non dormono. Quindi nella concezione dell'angelo, un uomo che dorme è un uomo inutile. Quindi tu, la tua faccia sta sul sedia, sul trono di Hashem, e tu dormi? E loro lo volevano uccidere. E HaKadosh Baruch Hu è venuto, ha fatto così. C'è il Midrash che dice come le mosche, come che uno fa le mosche così per mandare via? Così ha fatto Hashem a questi angeli, vate, vate, vattene. Ha protetto Jacob. E quando Jacob si sveglia, che dice? Achen, Achen, fa l'acronimo di Arie, sì, del leone, sì, Kruv, Nesher, Achen, queste tre forme io sapevo che c'era sulla trone. Però Anochi, Achen con la Yud, Yud di Jacob, io, la mia faccia sul trono, questo io non sapevo. Dice Rabbi Shimshon Meostropola, non solo questo. Dopo, quando Jacob ritorna della casa di Lavan, non è l'andata, è la ritorna, un'altra volta c'è il trono celeste. Quando Jacob incontra l'angelo di Esav, e là fanno la lotta tutta la notte, c'è scritto Vayavekim Ishimo. La parola Vayavek, ossia hanno lottato, hanno combattuto, la parola Vayavek, anche la parola Avak, polvere. Rimasti loro hanno lottato, e nel deserto c'è polvere, e il polvere si è alzato, perché quando tu cammini nel deserto, tu da lontano, quando tu vedi gente, tu non sai che ci sono gente, tu vedi il polvere che sta andando così, capisci che qualcuno sta camminando, perché lui fa salire il polvere. Dice, vai a vecchi scimo, il polvere è salito! Fino a dove è salito il polvere quando si sono combattuto? Fino a Kiseh HaKavod, fino al trono celeste. Adesso, è ovvio che è metaforico, perché non può essere che il polvere va fino al trono celeste. Il trono celeste non sta su questo mondo materiale, sì? Stiamo parlando là, nel mondo divinity, nel mondo spirituale. I maestri, e l'angelo stava combattendo sul diritto che la faccia di Jacob sta sul trono celeste. Ha detto l'angelo, come mai questo uomo ha diritto a essere sulla faccia sulla trono celeste? Poiché l'angelo di Esav ha capito che fino a che la faccia di Jacob sarà sul trono di Celeste, lui non lo potrà mai fare niente. E Esav inizia a argomentare. Non era una guerra materiale, era una guerra spirituale. Inizia a argomentare quale sarà il ragione valido perché Jacob non è degno di essere sul trono celeste. Fino a che lui dice io so. Dove lo tocca? Nel nervo sciatico. Dove è il nervo sciatico? Al lato dell'organo. Dice, ah, tu non sei così tzaddik. Tu ti sei sposato con due sorelle. C'è una halacha, che un ebreo non si può sposare con due sorelle quando sono vivi. Ma parentesi, ci sono tanti ragionamenti perché Jacob l'ha fatto. Uno, c'è chi dice che Rachel e Lea si sono convertiti. E c'è una halacha, che quando uno si converte, lui nasce da nuovo. Perché un goi, quando lui si converte e diviene un ebreo, la sua anima viene cambiata, non è la stessa anima. Tra parentesi, si racconta, questo mi fa ricordare una storia. Un giorno c'era qualcuno che non era sposato e lui è andato a Reb Chaim Kanievski, era già anziano, non so, 30 qualcosa, e ha detto: Rabino, dacci una berachà, mi voglio sposare, io ho tanti anni, cerco, non trovo. Il rabbino dice: vedi, la tua moglie non è nata ancora. Però, se Dio vuole, ti sposerai presto. Quello esce dalla riga, non ha capito. Il rabbino ha detto due cose che sono contraddittorie. Da un lato mi dice la mia moglie non è nata ancora. Adesso lui inizia a dire a fare matematica. Io ho 30 anni oggi, diciamo che lei nasce oggi, diciamo, sì? E passano almeno 18 anni, perché deve avere 18 anni. Sarò 48 anni quando mi sposerò. E che mi sposerò con una ragazza di 18 anni? Però dall'altro lato il rabbino l'ha detto sarà presto. 18 anni sono presti. Vabbè, chissà che ha voluto il rabbino. Tra un anno si è sposato. Con chi? Con una donna che si è convertito all'ebraismo. E si dice che quando uno si converte, si rinasce, perché riceve una nuova anima. E per questo non è nata ancora perché si deve convertire. Sarà presto perché si convertirà veloce. Baruch Hashem. Lui si è sposato con lei. Ha detto Esav, l'angelo di Esav, tu hai sposato due sorelle. Fra parentesi, quando uno arriva al trono celeste, forse tutti questi argomenti del convertito non è un argomento valido. C'è chi dice non solo questo, c'è chi dice che era fuori di Israele. Secondo le halachot di Noach, fino a, non secondo l'ebraismo, si può sposare con due sorelle, non c'è un divieto. C'è tanta risposta su questa domanda. Comunque, Yaakov è sulla trone celeste, però c'è qualcun altro che ci sta sul trone celeste. Anche Giuseppe ci sta sul trono celeste. Se voi mi potete dire come può essere. Abbiamo detto Leone, Aquila, Toro, Jacob è l'umano, sì. Però chi rappresenta il Toro alla Torah? Nella Torah Toro è Yosef, come che lui viene benedetto Bechor Shoro. Sì, lui è il primogenito. Giuseppe è il primogenito, in un senso sempre era il primogenito di Jacob, considerato almeno il figlio della moglie amata. Bechor Shoro. Vengano le fratelli e dicano a Giuseppe: hai ragione, noi vogliamo chiedere scusa perché hai ragione. Se tu ci ucciderai per la vendita che abbiamo fatto, non possiamo dire niente, siamo colpevoli. Se tu sceglierai a non uccidere noi, però vendere noi come schiavi, anche quello hai diritto, perché noi abbiamo sbagliato. Però sappi, dice Rabbi Shimshon Miostropoli, Anna. Abbiamo detto che l'acronimo delle quattro cose che ci sono sul trono celeste sono la Aleph di Arie, la Nun di Aquila, la Aleph di Adam e la Shin di Toro. Se noi diciamo Anna, ci sono tre forme: è leone, è l'aquila e è l'uomo. Manca la Shin, manca il Toro. Quindi loro dicono i Giuseppe sappi. Se tu ci venderai o tu ci ucciderai, forse hai ragione, non ti possiamo dire niente. Per un uomo che fa una cosa così, anche se ha ragione, sulla trone celeste non può essere. Quindi se tu ci punerai, sarai solo Anna, mancherà la Shin del toro. Però se non ci punerai, e l'Anna sarà sana, la tua faccia rimanerà sul trone celeste. Dice Giuseppe, va bene, accetto. Attachate l'occhimani, io sono sotto Dio. Che vuol dire io sono sotto Dio? Sì, la mia faccia sta sul trono celeste, io sono sotto Dio e io rimango là, perché che farò? Vi perdonerò. E qui vediamo, incredibile, che per essere sulla trona divina di Hashem, per essere sulla trona celeste, uno dei qualitativi primi che uno deve avere in primis è essere uno che perdona. E questo è quello che le fratelli lo dicono: vedi, hai il diritto a non perdonare e avrai anche ragione. Però non ci sarai più sulla trona celeste. Sulla trona celeste uno che non perdona non può essere. Tzadikim, che vuol dire essere ebreo? Ebreo vuol dire essere umile. Ebreo vuol dire capire che tutto che succede è di Akadosh Baruch Hu. Ebreo vuol dire che se qualcuno Chas Shalom ti ha fatto male, sì, lui ha sbagliato, però si è arrivato e poche forze aveva bisogno arrivare. Tzadikim, abbiamo detto che il Baal HaTurim ha detto che 3 volte viene usato la parola Tacht. Uno lo dice Yaakov, perché Yaakov ci sta sul trono celeste. E il secondo lo dice Giuseppe nella Parasha nostra, perché lui sta sul trono celeste. Però c'è una terza volta dove viene usato questa parola. Dove? Con Davide HaMelech. Il tempo è volato, è in corto. L'Aftarah racconta che quando Davide stava per morire, nel suo testamento lui chiede del suo figlio 2 cose, 3 cose, poi parliamo solo di due. Uno, velivne barzilai agiladita ase chesed veayu beochle shulchanecha. C'è un uomo che si chiama Barzilai, tutti i suoi ascendenti, dice Davide a suo figlio Shlomo il re, sempre saranno invitati sul tuo tavolo per mangiare. Perché? Che tipo di testamento è? Perché è così importante che gli ascendenti di Barzilai sempre mangeranno sul mio tavolo? Noi sappiamo che David, c'era un'epoca che lui aveva bisogno di scappare per la sua vita, perché il suo figlio Avshalom ha fatto una rivoluzione, voleva governare lui. E ha cercato di ammazzare il suo padre David. E si racconta che quando David si è scappato, lui stava molto giù, aveva bisogno di spostare da un posto all'altro che non si trovano, perché se li trovavano lo uccidevano subito. Una delle gente che lo ha ospitato dentro casa era questo Barzillai Gileadi. E quando lui l'ha ospitato dentro casa, mentre che lui stava scappando dal suo figlio per non morire, non solo che lo hanno ospitato, loro l'hanno messo sul capotavolo. Ha detto: David, tu sei il re vero. E tuo figlio non ha ragione, e non sei tu l'ospite nostro, siamo noi l'ospite tuo. E le maestre dicono che questo atto che loro hanno fatto ha dato tanto coraggio a David, perché David stava un po' giù in questa epoca. Sì, ha detto: io sono, come si dice in inglese, un loser, sono un nessuno, vedi, nessuno mi vuole, anche mio figlio mi vuole ammazzare, che valore c'è? E questa cosa che loro l'hanno ospitato, uno può dire, va bene, l'hanno ospitato, che l'hanno fatto? Quella cosa che loro l'hanno ospitato, hanno dato l'onore, l'hanno trattato come lui fosse ancora re, i maestri, questo l'ha dato tanta forza, a te David, ah, vedi, ci sono ancora gente che ci credono in me, sì, loro ci credono in me, anch'io credo in me stesso. E questa forza lo ha dato forza, questo ha dato forza a continuare, e per questo lui sempre ha ricordato questo. E per questo, quando lui stava a morire, ha detto a suo figlio: figlio mio, mai dimenticare di questa famiglia sempre tu devi dare essere ospite a loro, sempre sono benvenuto sul nostro palazzo, sempre sono benvenuto sul nostro tavolo. E qui, famanzi, vediamo a volte che dandoci un po' rispetto a qualcuno, quanto forza la puoi dare? Davide era re, non importa se loro lo facevano ospitare, sì o no. L'atto ha dato forza. E la seconda cosa, c'è un uomo che si chiama Shimi Ben Gera. E questo Shimi Ben Gera deve essere ucciso. So qual è la storia di Shimi Ben Gera? Shimi era capo Sanedrio. Lui era del tribù di Beniamino. Era famiglia fra parenti del primo re del popolo ebraico, che è il primo re del popolo ebraico, Shaul HaMelech, che lui viene dal tribù di Beniamin. E noi sappiamo la storia, che Shaul ha peccato, Yashem invece di dare il regno a Shaul l'ha dato a David. Però Shimi ben Gera, che era anche del tribù di Beniamin, anche famiglia di Shaul, non era contento di questo fatto, che Shaul fu, diciamo, ha perso il suo regno. E per questo un giorno, quando Shimi Ben Gera vede David che sta scappando dal suo figlio, sempre in questa cena là, che lui scappa dal suo figlio per la sua vita, Shimi esce e maledice David in fronte di tutti. E אתו סרה אימא לדטו, קללה נמרצת. למה הסתירי? כי נמרצת פאי לקרונימו, דנואף, רוצח, רמאי, סי לדטו פרולה מולטו מולטו דורה. אלו אמא לדטו, היה כבוטטו ססוס ודילוי. סי? סונאי ספיאמו. כל הפוניציוני כאונו כמלגי של ראה, זה ממורי ראה. כל הפוניציוני דאונו כמנדה סאסיס וראה, זה ממורי ראה. אני אסוק אסוק שתעני דופו, כונדו דוד ראושיתו, קומבטרס ופיליו אבשלום. יבשלום אמורתו, נונן למאנין דה דוד, אמורתו קוזין נגוירה כצ'ר נטרה דוד אי אבשלום. אל ג'ורנו כדוד ויהנה קורינטו דינובו, כי אריבתו סוביטו. אריבתו קוויסטו שימי בן גירה. אלוהי פרקי אריבתו, אריבתו פרקי דרס קוזה, פוקלוי הפאורה. פרקי הפאורה, פוקלוי המלדטו. יבוטטו סאסו, סוקולקונו כדסו דנובו אל רה. אלוהי סא, קוויסטו רה כפופר, אלו פה צ'ידרה. אשימים בגרה הבאנותו פרקי דרס קוזו דל רי דוד אל ג'ורנו כדוד פורי סטבליטו כמורה יענו טולטו אבשלום. אלוהי ויהנה כדרס קוזה. אל ג'נרל אדי דודי שמה? התחת שימי לא ימות? לפרולה התחת, תמונת רבותה. טו פרדונראי לואי? נון לו צ'ידרמו פר לברגוניה כתיאפתו? כאלו דישי הקדוש, כדישי דוד המלך. כפנצי, כאלוהי מהמלדתו. השם לא המנדתו המלדתו. סילוי מהמלדתו פה כשם אבולוטה כאלוהי מלדית שמה. פיו אומנו לו כדישי ג'וזפה קויה לפרטלי, כפנצתו, כבוי מהווה את אבולוטו ונדרה. השם מפתו קוזי, כבוי מדנדתה קוזי, יוסר הורי, סוסה קוזה דישי דוד. כפנצי, כתו מהמלדתו, לא, דישי עשו ג'נרל, אתם כולם, אנו צ'ידר לו. נודה לוי כעמלדתו. השם, כעבונותו כלוי מלדירה. פה ככה עשה סיכו זה כסו שדה פרקל קריאטורי כלעבונותו. ילג'נה לי שמה, התחת שימי לא ימות? לוי נון מורירה פרלו כעפתו? התחת פרלו כלוי עפתו? דיגנו למאיסטרי. אין קווסטו מומנטו לה. כונטו פודטו לפרולה התחת, סוטו. הממונטו תחת, סוטו, סוטו, לטרונו די הקדוש ברוך הוא. Abbiamo detto che ci sono quattro forme sulla sedia, però ci sono anche le quattro gambe. Chi sono le quattro gambe? Abraham, Yitzhak, Yaakov. E chi è il quarto gambo? David HaMelech. A che momento hanno stabilito che David sarà la quarta gamba del trono di Hashem? Al momento che David ha detto non ucciderete lui, non è lui, è il creatore che lo ha mandato a maledire. Di qui vediamo un'altra volta che per essere sotto il trono di Hashem, ha-tachat, tachat vuol dire sotto, la hei rappresenta Hashem, ha-tachat, tachat hei, essere sotto il trono di Hashem, è solo se uno rinunzia alla sua orgoglia, alla sua superbia, solo quando uno è pronto a accettare Am Israele, accettare ogni ebreo, anche se l'ebreo ha fallito. Un uomo deve sempre cercare di vedere il bene, vedere il buono. E fra parentesi, quanto dobbiamo ingraziare David che non ha ucciso Shimi. Perché sapete, dopo questa storia, Shimi ha fatto figli. E sapete chi era il figlio di Shimi? Siamo usciti di Hanukkah. Quando si esce di Hanukkah, si entra a Purim. Chi è l'eroe di Purim? Mordecai. Ish Yehudi, c'era un uomo Yehudi del tribù di Yehuda, pochi Yehudi si parla di solito di Yehuda. Ish Yehudi aya beShushan HaBira, e qual è il suo nome? Shmo Mordechai, il figlio di Ben Yair, il figlio di Shimei, il figlio di Kish Ish Yemini, l'ascendente di Shimi, che non fu ucciso è Mordechai. Se David HaMelech, Chas V'Shalom, aveva ucciso Shimi nel momento là, non sarebbe nato Mordechai. E qui, come saremmo salvati dalla storia di Aman? E fra parentesi, è molto interessante perché il versetto dice su Mordecai, all'inizio dice che lui è del tribù di Giuda, e dopo dice che è del tribù di Beniamin, Ish Yemini, Yemin vuol dire di Beniamin. Non ho capito, Mordecai viene dal tribù di Beniamin o viene dal tribù di Giuda? Una delle risposte che viene data è molto semplice, il suo padre, il tribus va secondo il padre, è di Beniamin. Però la sua madre era del tribù Yehuda, quindi lui del padre è Beniamino e la madre è Yehuda. Però Questa risposta è un po' così cos'ha, perché la tribù non va mai secondo la madre. L'ebraismo sì, però la tribù va sempre secondo la padre. Ma se no, non hai capito. Lui è da tribù Yehuda, è metaforico. Lui è il figlio del re David, perché il fatto che David lo ha salvato, il suo bisnonno, per questo fatto lui è nato. E questo tzaddikim, dice Rav Steinman, sentite questo Rav Steinman, secondo lui, Leolam lo ifsidi eudimi vitu. Quando tu rinuncia, quando tu accetta, quando tu perdona, dice Rav Steinman, io ti prometto mai un ebreo ha perso perché ha perdonato. E questo tzaddikim, possiamo dire un altro collegamento tra Yaakov, tra Yosef e tra David. Le tre persone dove troviamo la parola Tachat, sotto Hashem. Le tre persone che erano pronte a fare tutto, a rinunziare tutto. Yaakov, sua madre, dice vai a prendere la benedizione. Lui non la vuole. Dice madre, mamma, che ce vai di io a prendere la benedizione? Lo dice, io mi sottomesso. Lavorato nella casa di Lavan, lo hanno fregato Lea, Rachele, Lea, che balagan. Va bene. Stessa cosa Yosef, ogni volta cade e riceve. E anche David, quanto David è caduto. Possiamo fare una lezione intera su David, quello che hanno pensato che era bastardo, sempre pensavano che David era bastardo. Un'altra lezione, già è passato quasi una ora, un'altra lezione, forse possiamo parlare di questo. Even ma sua bonima itala rosh pinah, il sasso che fu disprezzato, questo sasso è divenuto il sasso più importante. Questo si dice sul re David. E questo è lo che dobbiamo sapere. Questa gente, con tutto che hanno su, e credimi, questa gente avevano su chi essere arrabbiato. Giuseppe aveva su chi essere arrabbiato. Io ero schiavo, ero dentro la prigione di Egitto, sono arrivato al posto più sotto del mondo. Aveva una ragione valida per essere arrabbiato su suoi fratelli. Anche Davide aveva una ragione valida per essere arrabbiato su Scimie, sulle sue fratelli e su tutto e su suo figlio. Anzi, quando il figlio di David muore, Avshalom, David che fa? Invece di dire, ah, Baruch Hashem, finalmente il mio figlio che mi voleva uccidere non ci sta più, posso vivere. No! Inizia a pregare. O che lui sa che Avshalom è sceso nell'inferno. Inizia a dire, lui dice, inizia a pregare, dice 8 volte il nome del suo figlio, Avshalom Beni, 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 Beni. 8 volte dice Beni, Beni, perché? Perché nell'inferno ci sono 7 livelli. Lui era nel livello più sotto. Ogni volta che dice la parola Beni, ha pregato che lui esce un livello. Quindi un livello, un livello, un livello, settimo volte, fino a che 8ª volta fallo entrare anche nel paradiso. Questo Davide Amelech. Questo voglio dire essere Yehudi, questo voglio dire essere sotto il trono di Hashem. Tzadikim, questa parasha è questo. Siamo a Sarabe Tevet, vogliamo per forza che questo anno basta, non vogliamo più queste sofferenze. Quanto stiamo soffrendo? Quando Hashem sta soffrendo, quanto il popolo sta soffrendo e uno è collegato all'altro. Hashem soffre, il popolo soffre, uno è collegato all'altro. Se Hashem non soffrirà, il popolo non soffrirà. O viceversa, se il popolo non soffrirà, Hashem non soffrirà, perché uno è collegato all'altro. E asefu, unitive, dobbiamo essere uniti, anche se qualcuno ti ha fatto qualcosa, anche se hai ragione, hai ragione, perdona, sei ebreo, sei sotto la trona di Hashem, perdona, capisci che tutto viene da Kadosh Baruch Hu. E Bezrat Hashem, quando avremo la forza e la faremo, perché noi siamo ebrei, e faremo Bezrat Hashem shalom, ve'ahva, ve'reut, ci sarà pace tra di noi, e porteremo tutti la gente che hanno sbagliato, anche che loro hanno sbagliato. Questa porterà a essere sotto il trono, e che possa Bezrat Hashem, Hashem rivelare presto il trono, e il Mashiach Tzidkenu, e tutti i tzaddikim Bezrat Hashem, vedremo Moshe, Avraham, Yitzchak, sarà una cosa, az yemaleh sechok pinu, ulshonenu rinah, si dice che noi inizieremo a ridere, ridere di felicità, quando vedremo Abraham, Yitzchak, Yaakov, Mashiach, sarà una cosa bellissima. Come che abbiamo detto, la bontà che ci sarà farà subito dimenticare tutte le sofferenze. Shiavo b'mehra bi'amenu amen. Shabbat shalom.